Primo Franco, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno e grazie. Grazie per essere insieme con noi qui nel Posto delle Parole per raccontare di un libro intitolato Prosecco Way of Life. Ecco, una storia, leggo sulla fascetta, una storia lunga 100 anni tra le colline, patrimonio dell'umanità. Ecco, Prosecco Way of Life. Ho trovato molto ambizioso questo titolo di questo libro, Primo Franco. Lei come lo trova?
Direi che in poche parole racconto la mia vita, perché io ho sempre detto che mia mamma mi ha allattato al seno materno e c'era latte al profumo di Prosecco, nel senso che questo era un vecchio mestiere di famiglia, è stata la mia ed è la mia vita, e quindi non mi sarei mai immaginato di raccontarla se non fossi stato spinto da qualcuno che mi conosce bene e che mi dice: vale la pena che tu racconti che cosa hai fatto in fondo, perché credo che per certe cose sono stato il primo ed ho aperto la via a qualcosa.
È stato il primo a trovare una strada, e trovare la strada, quando noi raccontiamo del trovare la strada, ci troviamo sempre in difficoltà. Perché che cosa vuol dire trovare la strada? Vuol dire avere attenzione, curiosità, andare anche contro il senso comune, andare a trovare qualche cosa di nuovo. E questo libro, intitolato Prosecco Way of Life, di Cinque Sensi Editori, che cosa racconta? Racconta anzitutto la storia, come ci ha accennato poco fa Primo Franco, la storia di un uomo, la storia della sua famiglia, e poi racconta la storia del vino, perché il vino è una derivazione di una famiglia, di un lavoro, una storia che è frutto di tanta umanità. Ecco, questo libro, che si sviluppa per circa 150 pagine, non racconta altro che questo, oppure l'ho letto in maniera sbagliata, Primo Franco?
No, lei l'ha letto nella maniera giusta. Allora, sa, diciamo questo, che io lo dico nel libro, che il vino, prima di essere il liquido che noi troviamo nel bicchiere, sa, è un sogno, è un'ipotesi, è un qualcosa di fatto di tante cose che uno pensa, e poi alla fine tutte quante queste cose messe insieme danno origine a questo liquido che può essere più o meno giallo e più o meno rosso, che deve dare piacere. La storia passa attraverso, direi, il fatto che in passato il vino apparteneva in qualche maniera alla dieta e quindi alle calorie quotidiane che noi in qualche maniera introitavamo dentro di noi, l'abbiamo fatto diventare piacere, edonismo. Io ho 72 anni, faccio parte di quella generazione di produttori italiani che hanno prima trasformato il vino da pure calorie a piacere, e poi abbiamo preso la nostra valigetta, la nostra borsa, la chiami 24 ore quello che vuole, siamo andati in giro per il mondo a fare il Marco Polo del vino ed abbiamo fatto in maniera tale che il mondo conoscesse il vino italiano di qualità e lo mettesse nelle carte dei vini e negli scaffali dei negozi, lo consumasse e diventasse il fenomeno mondiale che è oggi. Il mio primo viaggio in Stati Uniti è stato nel 79, forse anche una cosa veloce anche prima. Siamo arrivati forse al momento giusto, quando in quel paese stavano smettendo di bere whisky piuttosto che vodka tonico, chiamiamoli in senso lato spiriti a tavola, capisce? E cominciavano a bere un po' più leggero, bevevano vini bianchi. La California stava uscendo, cominciando a fare cose molto importanti, ma c'erano questi soft drink che servivano in qualche maniera a mezzo di passaggio fra gli spiriti ed il vino.
Il passaggio dello spirito attraverso attraverso il vino è un passaggio importante. Sono 100 anni dalla cantina di Nino Franco e questo libro esce proprio per sottolineare questa storia di famiglia. E Primo Franco rappresenta un punto importante, un punto particolare per quanto riguarda il prosecco a livello italiano, ma a livello internazionale. Quanto dal suo punto di vista oggi il prosecco racconta veramente il Made in Italy, Primo Franco?
Lei... allora diciamo questo, che oggi il prosecco è una grande denominazione, come ce ne sono tantissime, sono forse 30.000 ettari di, più o meno di denominazione, ma ce ne sono 34.000 di Champagne, ce ne sono 125.000 di Bordeaux, e quindi all'interno di queste grandi denominazioni normalmente c'è l'intera gamma o l'intero range che va di qualità e di prezzo. Direi che Prosecco è considerato, dal mio punto di vista, è quello che io chiamo un lusso democratico, nel senso che in fondo la bollicina è qualcosa che si beve o che si beveva in più oltre al vino bianco e al vino rosso, no? Però quello che ha fatto, quello che ho fatto io molto 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 tempo fa, parliamo degli anni 80, quando facevo i primi viaggi in Stati Uniti, all'epoca la gente si avvicinava al bar dei ristoranti, cosa che qui da noi non c'è, mentre che l'oltreoceano è molto diffusa, questi lunghi banconi dove la gente si ferma ad aspettare prima di andare a tavola a bere un aperitivo, o anche solo entra per bere un aperitivo e poi va via. La domanda era: I would like to have a glass of champagne. E a seconda di quello che c'era sotto il banco, nel frigorifero, il bartender poteva essere un champagne da poco, poteva essere un metodo classico che veniva dalla California. Tenga presente che all'epoca le grandi maison avevano già investito con Chandon piuttosto che Red River Estate, avevano già delle proprietà in California, poteva essere un 100% ancora una volta metodo champenois, allora si chiamava ancora così, californiano, raramente era qualcosa di italiano. Il lavoro che abbiamo fatto, che ho fatto io, è stato quello di dire: posso avere un bicchiere di prosecco, o anzi mi piacerebbe avere, e oggi ci siamo. È chiaro che siamo nell'occhio del ciclone, perché abbiamo cambiato il modo di bere le bollicine nel mondo. Questa è una cosa importantissima. Se lei va a guardare bene, praticamente oggi non c'è regione italiana che non abbia una bollicina, cioè non c'è azienda in Italia che non faccia qualcosa, che lo faccia in un modo piuttosto che nell'altro, però tutti quanti fanno bollicine, e naturalmente ci sarebbe un mondo dovremmo stare assieme al telefono per delle ore per spiegare questo. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto diventare uno stile di vita. Abbiamo esportato un vino assieme a uno stile di vita che era tipico nostro del Veneto, perché chiaramente le regioni bevono quello che hanno, i luoghi di produzione. Noi qui bevevamo prosecco con una bollicina, e lo bevevamo non per celebrare, ma quotidianamente. È sempre stato molto affascinante, e lo è ancora oggi, beviamo un bicchiere di champagne. Però tante volte lo si fa per far vedere più che per essere. Io credo che noi abbiamo impostato un modo di bere più per essere che per far vedere.
Più per essere che per far vedere. Raccolgo queste parole, Primo Franco, e le porto in una maniera molto pratica. Per essere per far vedere, ma per essere bisogna entrare dentro il vino e arrivare al famoso mi piace o non mi piace, non in maniera tranchant, ma si arriva al mi piace o non mi piace dopo un percorso, ovviamente, senza dover o volere essere tutti quanti dei sommelier. Ma secondo lei, Primo Franco, lei ha presente il vino, ovviamente, lo lavora tutti i giorni, lo conosce da tantissimo tempo, Ma noi che non conosciamo il Prosecco se non per nome di marca dal punto di vista commerciale, lei ci può raccontare da che cosa nasce il Prosecco? Ecco, perché qui introduciamo una parola importante nella vita del Prosecco, ovvero la parola glera.
Ma se questa è stata un'esigenza dovuta al successo, se vogliamo, del vino, bisogna andare un po' indietro nel tempo, perché naturalmente il tempo vola, e quando eravamo già famosi ed in qualche maniera avevamo fatto categoria, cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo, l'Australia, piuttosto che il Sudafrica, piuttosto che la California, qualche volta anche qualche paese europeo, etichettava Prosecco, tutto quanto quello che era bianco con le bollicine facili da bere, e conseguentemente creava una concorrenza, se vogliamo, sleale a una zona come quella dove in cui vivo, dove il prosecco prima è un mestiere e poi è un business, un affare. Perché dico che mestiere? Perché qui da sempre, da moltissimo tempo, si coltivava e si coltiva su queste ripide, bellissime colline che oggi sono patrimonio dell'UNESCO e che mi creda, sono unici, nel senso che se uno non vede, non crede. E soprattutto se uno non sa dove andare, nel senso che le strade comunali corrono ai limiti della denominazione e quindi lei vede la parte più facile nel 90% dei casi. Bisogna entrare nelle strade vicinali, nelle strade bianche che vengono percorse normalmente solo dai proprietari dei terreni per vedere la rarità, la difficoltà, la diversità di quello che c'è dentro queste colline. Praticamente si coltivava quest'uva che si chiamava Prosecco, quindi l'uva era Prosecco, il vino era Prosecco. Che non mi si vengano a raccontare storie, perché bisogna conoscere questa cosa e noi attraverso i nostri documenti, le nostre carte, i libri, le etichette possiamo raccontare una storia che è molto vecchia. A un certo punto abbiamo bisogno di difendere il nostro lavoro. Com'è che si difende il lavoro? Com'è che si garantisce la provenienza di un'uva? La si garantisce attraverso le denominazioni. Quindi c'era la denominazione Prosecco di Valdobbiadene o Prosecco di Conegliano, perché i due paesi principali, le due cittadine principali sono Conegliano a est e Valdobbiadene a ovest, e sotto questo cappello si faceva Prosecco di Valdobbiadene DOC. Intorno a noi esisteva nella provincia di Treviso e in altre province venete. Porto l'esempio, a Padova si coltivava Prosecco, ma si chiamava Serprino. Lei sa che l'uva viaggia, tante volte è sempre la stessa da un punto di vista empedografico, ma prende nomi locali. L'esempio più famoso nel mondo è il Primitivo in Puglia e lo Zinfandel in California. No? Come si dice, in queste province ed in altre province nel Friuli, si coltivava l'uva di Prosecco sotto, diciamo, come UNIGT. Chiaramente, mentre che le denominazioni, quando siamo DOC c'è un controllo molto stretto, nell'IGT praticamente il controllo in qualche maniera poteva sfuggire. C'era bisogno di far diventare il nome di un'uva, farla diventare appellazione. E lasci perdere che c'è un paese che si chiama Prosecco, quella è stata un fine che giustifica i mezzi. Noi avevamo bisogno che il Prosecco diventasse una cosa nostra e soprattutto avevamo bisogno che il Prosecco fosse controllato attraverso i contrassegni di Stato, che sono quelli che ci sono appiccicati ad ogni bottiglia di. E quindi abbiamo fatto questa operazione importante di mettere un cappello sopra le quattro province friulane, le cinque province venete, dove il prosecco era in qualche maniera già coltivato sia come DOC sia come IDT. Abbiamo fatto in maniera tale che questo diventasse un'appellazione come Champagne, come Franciacorta. Non c'è un paese che si chiama Franciacorta, non c'è un paese che si chiama Champagne, c'è un'appellazione. E le porto un esempio, attenzione che fra il centro, se vogliamo, dello Champagne, che è a Reims, e l'Aube, che è giù in fondo a destra, verso il... ci sono 150 km di distanza, che sono la stessa distanza che c'è fra noi e il Friuli, quindi che non mi si vengono a raccontare storie di distanze o cose varie. Noi abbiamo coperto questa regione, abbiamo costretto questa regione a seguire delle regole che sono più strette per la DOCG, ma altrettanto strette, se vogliamo, per la DOC, costringendo tutti quanti a sottoporsi a delle regole. E oggi, per avere quel contrassegno di Stato, che attenzione è stampato dalla zecca di Stato, conseguentemente è come se fosse moneta, capisce, da un punto di vista della serietà, per avere quello ogni campione viene sottoposto ad un'ulteriore analisi prima dell'imbottigliamento. Allora, ripeto, la denominazione è grande, il range di qualità e di prezzo è ampio, però loro, cioè chi ci controlla, sa quanti mezzi litri di vino noi abbiamo in cantina. Quindi può piacere o non piacere, perché questo è poi un discorso soggettivo, ma il vino è sotto controllo e controllato. Per favore, andiamo a guardare gli altri. Vogliamo andare a vedere quanto Bordeaux dà 1 euro c'è in giro per il mondo e quanto Bordeaux da 500 euro, da 1500 euro, da 2000 euro c'è in giro per il mondo. Ripeto, guardano a noi e parlano di noi perché noi abbiamo fatto marca. Cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso il nome prima di un vino e poi di un'appellazione abbiamo fatto bingo. Dopodiché, naturalmente, ha ragione, io ammetto che all'interno di questa denominazione ci sono i Nino Franco piuttosto che altri bravissimi produttori, poi ci sono i grandi, però questo direi dipende dal fatto che viviamo in un paese democratico.
Primo Franco, a proposito, no, ma non c'è nessun problema, anzi, a proposito dell'essere democratici, bisogna essere democratici conoscendo la terra, ed è lì che comincia il senso della democrazia, e comincia in un capitolo che è molto importante di questo libro, ovvero quando lei racconta dell'importanza di camminare la terra. Cioè, quando lei dice che camminare la terra significava la possibilità di conoscerla e collegarla a un'idea di lentezza, di permanenza, di lunga durata, usare i piedi per pensare, per far entrare la terra dentro di sé, per riflettere su come le cose possano essere cambiate. Ecco, e su questo aspetto vorrei proprio farle questa domanda: camminare la terra e in che modo per riflettere le cose, per poterle cambiare? Quindi, in senso filosofico, come gli antichi filosofi della Grecia che camminavano, pensavano camminando, discutevano camminando, anche qui c'è un senso filosofico, primo Franco.
Naturalmente sì, ed è qui dove lei può leggere la differenza fra noi, quassù in cima nella DOCG, e loro, giù in basso nella DOC. Nel senso che, tornando ancora dal passato, se noi andiamo a guardare bene la storia dei luoghi dove noi viviamo, in passato il primo mestiere nella zona qui era allevare il baco da seta. Qui c'è sempre stata molta acqua e pensi che a Val d'Adene c'erano 3, forse 4 praticamente aziende, fabbriche, fattorie, le chiami come volevi, che allevavano i bachi da seta e poi producevano la seta e la filavano. Direi che fino a qualche anno fa l'azienda più importante aveva 1500, 1600, 1700 operai che facevano questo. Nel contempo di là, diciamo, c'erano i viticoltori, ma lei deve pensare che Oggi sono circa 7.200 ettari di glera nella diocesi, sono ancora suddivisi fra 3.000 viticoltori. In passato, 10, 15, 20 anni fa, adesso non ho il numero preciso, l'anno preciso nella mia testa, erano 3.200, 3.500 ed erano sempre 3.000 produttori. Quindi era difficile vivere con un ettaro e mezzo di terra a testa. Ecco dove da un lato c'era la seta, dall'altro c'era la viticoltura. La seta va a sparire, cambia l'economia della zona con l'arrivo del nylon, è vero, perché chiaramente tutti quanti quelli che avevano la vite avevano anche, allevavano anche praticamente dei bacchi da seta che poi conferivano in qualche maniera, no? Infatti non a caso il gelso era i gelsi erano a volte il sostegno vivo della vite, no? A un certo punto questo cambia e cala una cosa, cala un'economia, se vogliamo, per cominciare a far crescere un'altra. Le vecchie aziende sono tutte quante aziende di negozianti, noi abbiamo la proprietà solo dei piccoli appezzamenti di terra da dove ricaviamo i nostri, chiamiamoli singole vigno o gran cru, chiami come vuole lei. Se lei va a vedere le tre vecchie aziende di Valdobbiadene, cioè Nino Franco, Mionetto e la Valdo, quella che oggi si chiama Valdo, ma che nel 26 aveva un altro nome, siamo tutti quanti famiglie di negozianti e le ripeto, vi avevo detto all'inizio, producevamo calorie, vendevamo vino bianco e vino rosso, il colore del vino nella storia è sempre stato rosso e quindi avevamo la necessità di scambiare o di acquistare nelle zone attorno a noi, fossero esse la pianura veneta dove si produceva il Merlot e il Cabernet, piuttosto che nel Veronese, invece portavamo e scambiavamo, e quindi c'era il fatto di fare il negozio, già la possibilità di scambiare, di arricchire le conoscenze. È solo dopo la Seconda Guerra Mondiale che tutto parte in un altro modo. A parte Carpegna e Malvolti con Conegliano, che fa parte della nostra storia, noi abbiamo studiato sui suoi libri. Però, e adesso mi sono perso nella domanda iniziale, di calpestare la terra. La qualità delle vigne, la qualità dei terreni, le nostre vigne, vanno in qualche maniera calpestate, vanno arrampicate, lo chiami come vuole lei non può correrci dentro, quindi lei camminandoci e qualche volta arrampicandosi capisce dov'è, cosa fa, capisce che l'uomo è in qualche maniera dato una forma nel tempo, non i trattori, non certo gli aratri a queste colline, tutti quanti quelli che parlano di noi, senza essere venuti a vedere i luoghi dove noi siamo, mi scusi, non hanno capito niente. Dopodiché però arriva il business, e il business è in pianura, o è nelle colline più dolci, più facili, al di sotto della strada, dove è tutta un'altra cosa, però è lì è dove si produce, diciamo, forse il vino più democratico, capisce? Ma questo, ripeto, è un vecchio mestiere di famiglia per tutti quanti, siano essi i commercianti come siamo noi, come siano essi i vecchi contadini.
E riprendo la parola che lei ha detto poco fa, di nuovo, la parola democratico. Alla fine del libro, Primo Franco, fa ovviamente, parlando di Prosecco, fa dei brindisi. E riesce a stupirci facendo brindisi anche al McDonald's, andare a comprare quando va in America le Chicken McNuggets che sono così buone e le compra e poi se ne va a passeggio, e per cui questo per Primo Franco è un lusso democratico.
Non so perché. Questa è una cosa molto personale, nel senso che io ho ricevuto un'educazione in famiglia e una delle regole dell'educazione era quella che non si mangiava mai per strada. Io c'era c'erano delle regole una volta che oggi credo non vengano più rispettate, non si manda per il strada, ci si tolgono le mani dalle tasche quando si parla con gli altri, vai a parlare con gli altri con gli occhiali da sole, ci si alza quando arrivano, entrano le persone anziane, tutte quante queste cose qua appartenevano ad un'educazione che veniva impartita, diciamo, in famiglia in passato. Una delle regole era non si mangia mai per strada. Io ho sempre viaggiato molto per il mio lavoro, quale sono appena tornato da 10 giorni fra Cina e Russia la settimana scorsa. E quando si viaggia per il nostro lavoro, la cosa, diciamo, più faticosa, quella più pericolosa, quella che qualche volta si fa, si prende un antipasto a mezzogiorno da un cliente, si prende un primo piatto dall'altro. Alla sera si fa la stessa cosa, alle 6 l'antipasto da uno, alle 7:30 il primo piatto dall'altro, alle 8:30, quindi si vedono con 3 piatti, si vedono 3 clienti, si fanno contenti, si controlla il mercato. Alla fine della settimana qualche volta uno ha bisogno di tirare il fiato e di dire questa sera non voglio impegni, non cena, però a un certo punto probabilmente lo stomaco richiede qualcosina. Allora sa, uno è solo, perché uno è solo, chiaramente, io viaggiavo quasi sempre da solo, uno solo cosa fa? Esce e entra da McDonald's, prima o dopo, sai, in 40 anni di viaggi a un certo punto uno entra da McDonald's. Parto dal presupposto che gli hamburger di McDonald's sono difficili da mangiare per strada, dal fatto che amo molto il pollo fritto, succede che una volta chiedo di avere questi chicken and nugget. Me ne prendo un sacchettino, esco in strada e violo prima di tutto una regola che mi era stata impartita, il fatto che apro il sacchetto e mangio camminando. Due, il fatto che ho preso qualcosa da McDonald's che, non so, qualcuno guarda con sospetto. Qual è secondo me la cosa speciale? È che se io sono a New York o a Chicago o a Toronto o a Pechino, quei chicken and nugget mi garantiscono che sono sempre uguali. E quindi io praticamente sono sicuro che entro, me li compro e mi piaceranno perché sono uguali a quelli che ho mangiato una settimana prima da qualche altra parte.
E come darle torto su questa cosa dei McNuggets di McDonald's? Potremmo dire tutte le cose contrarie, ma ogni tanto una piccola trasgressione mi sembra anche bella e che sia anche molto esatto, umana e, come dice lei, democratica. Ecco, primo Franco, ci avviciniamo alle feste. E quindi il vino sarà ovviamente protagonista, perché il vino crea comunità, crea uno stare insieme, crea tutto quello che noi possiamo dire e raccontare. Ma come possiamo scegliere un prosecco buono? In che modo? Ecco, ci dia veramente un consiglio molto pratico.
Allora... Intanto il vino bisogna conoscerlo, che sia Prosecco, che sia Barolo, mi scusi, sa che sia Amarone, noi stiamo parlando di Prosecco, ma lei mi chiama da una terra di elezione, quanto Barolo da 7 euro, 10 euro c'è in giro per il mondo, no? Piuttosto che Amarone o così. Quindi io credo che bisogna conoscerlo, bisogna avere l'umiltà di farsi consigliare da qualcuno che conosce, sperando che chi consiglia sia una persona mentalmente onesta e che conseguentemente, a seconda del portafoglio, ti consiglia la cosa giusta. Io penso che oggi di vino cattivo al mondo non ce ne sia più. C'è del vino buonissimo, c'è del vino buono, c'è del vino più che mediocre, direi corretto, nel senso che può essere un vino che è senza difetti e quindi si può anche bere. Bisognerebbe qualche volta leggere i giornali di settore, direi anche le guide, anche se noi da molto tempo non abbiamo più i nostri campioni alle guide, insomma bisogna in qualche maniera, in qualche modo istruirsi, no? Come ci si istruisce anche per mangiare bene, come scegliere una pasta, come fanno quando va sullo scaffale e deve decidere di scegliere se sceglie Barilla, De Cecco, oppure andando su in queste cose qua, si affida al suo gusto, si affida al portafoglio tante volte e si affida alla credibilità che ha il negozio per vendere il cibo. La stessa cosa vale per il prosecco.
Ed è giusto lasciarsi consigliare, perché altrimenti rientriamo in quello che dicevamo in apertura di questa conversazione, mi piace o non mi piace, e lì ci fermiamo, perché chiaramente, e poi cos'è che fa dire di un vino che piace a me, non piace a un altro? Lì contano molto anche le papille gustative, senza essere dei sommelier, ovviamente, con il rispetto di tutti.
Assolutamente sì. E quindi dico, ripeto, noi in questo momento stiamo parlando di Prosecco, non potremmo parlare di qualsiasi altro vino, bisogna avere un attimo di conoscenza, che può essere anche basilare, ma è anche divertente, sai, il mondo del vino è fatto di luoghi bellissimi, è fatto di cantine da visitare, e quando parliamo di edonismo è piacere, capisci? Il fatto di avere emozioni, non solo gustative, ma anche con gli occhi, su tutti quanti i sensi che si mettono in moto quando lei entra nel mondo del cibo e del vino. E conseguentemente bisogna andare a cercare, capire che ci sono 4-5 produttori di eccellenza che fanno delle cose straordinarie, che alla fine queste cose non sono poi così costose. E ripeto, torno sull'argomento di prima, quando si beve e si mangia, mangiare bene per essere più che per far vedere, e conseguentemente avere sempre i piedi per terra, tenendo conto che ci sono delle cose buonissime, rarissime, costosissime, che qualche volta si bevono. E nel momento in cui si bevono, se si bevono intimamente, si bevono per essere, se si bevono pubblicamente, si bevono per essere, per far vedere. Io parto sempre molto da questo principio, dell'essere e del far vedere.
Primo Franco, questa conversazione dedicata al libro Prosecco Way of Life, edizione 5 Sensi Editore, si va a chiudere, però non possiamo chiudere senza chiederle qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni.
Ah, guardi, sto leggendo Il Leone di Sicilia, che è la storia della famiglia Florio, che naturalmente, guarda caso, una famiglia che parte dalle spezie e dagli aromi, ma poi arriva al vino, arriva al Marsala in Sicilia. È una saga, è un libro lunghissimo. Devo dire che i tempi di lettura si stanno allungando perché, nonostante io abbia 72 anni, arrivo la sera che ho sempre fatto giornata piena e quindi non riesco a leggere più di quello che vorrei, però me lo tengo sempre disponibile nel mio Kindle, perché quando poi viaggio ho più tempo per leggere o sono in vacanza, però in questo momento mi sto divertendo leggendo appunto la storia della famiglia Florio.
La storia della famiglia Florio, scritto Il Leone di Sicilia, scritto da Stefania Auci, ed è una storia
Esattamente.
che, a proposito di Marsala, tanto per citare un vino, scopriamo essere italiano sì, ma che ha anche molto a che fare con l'Inghilterra, e non solo, proprio perché il vino viaggia come tutte le altre cose. Grazie ancora, Primo Franco, per il tempo che ci ha dedicato, per averci raccontato il suo libro intitolato Prosecco Way of Life, 5 Sensi Editore. Buona giornata.
Grazie a voi e a voi tutti, buona giornata.